abbiamo parlato questa mattina in rassegna stampa. In tutta Italia, questo è l'esempio, ad aprile saranno oltre 3.000 gli studenti che si presentano ai test che certificano le conoscenze in latino per ottenere un attestato simile a quello per l'inglese che tutti noi conosciamo e che attesta i livelli di conoscenza della lingua. Un dato interessante per quella che tutti considerano una lingua morta, che continua però a mostrare la propria vitalità. Insomma, il latino ora fa curriculum e non potevamo non invitare Nicola Gardini. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford ed è autore di numerosi libri. Con Garzanti ha pubblicato Viva il latino, uscito nel 2016, che è giunto alla 11ª edizione, se non sbagliamo, ed è in corso di pubblicazione in numerosi paesi, ed è più o meno il testo pioniere di questo genere di pubblicistica. E poi ancora nel 2017 ne abbiamo parlato qui in diretta proprio in questi spazi con Ovidio, e da poco abbiamo presentato, era solo il 1° di febbraio, Il tempo è mezza mela, edito questo da Salani. Allora, professor Gardini, perché il latino e la certificazione potrebbero essere viste in maniera favorevole nel quadro di un curriculum nel 2018?
Dunque, il fatto è davvero molto interessante perché prima di tutto indica che il latino non è questione, diciamo, liceale, questione soltanto scolastica, è una questione culturale, una questione di formazione e di identità. Appare un altro fatto, naturalmente, quello della così, specialità linguistica che si associa al latino, quindi di un'expertise superiore che forse travalica quella specifica delle lingue, diciamo, parlate, delle lingue cosiddette vive. Sebbene, ecco, la metafora del morto e del vivo, secondo me, non vada veramente più applicata. Il latino è una lingua scritta, diciamo, fondamentalmente, sebbene esistano poi gruppi ovviamente di parlanti latino, però diciamo il latino si studia per la grande letteratura che ci è stata tramandata. Il latino non è l'unica lingua dell'antichità, ce ne sono numerosissime, il più famoso dopo, insieme al latino, ma ci sono ovviamente tutte le lingue sumeriche, l'accadico, l'antico egizio. Perché si studia di più il latino, perché si studia di più il greco? Perché hanno una letteratura fondativa, formativa, è un sistema linguistico che ha la capacità di renderci più consapevoli di quello che diciamo. Chi sa un po' di latino sa sicuramente meglio la lingua che usa, anche una lingua di ceppo diverso come può essere l'inglese, anche il tedesco, naturalmente l'inglese è molto più latinizzato del tedesco. Quindi diciamo sapere un po' di latino significa avere una coscienza linguistica, sapere una radice, sapere un'etimologia, sapere che cosa c'è dietro quello che si dice. Si dice sempre più di una cosa, ecco, una parola non è soltanto una cosa, ne è almeno due. Poi il sistema linguistico latino è tale per cui la mente è continuamente sollecitata a risolvere problemi di logica e di senso, quindi è una delle lingue cognitivamente più elaborate. Ce ne sono altre, per carità, non è che il latino sia la lingua più elaborata. Impararsi un arabo o impararsi un cinese sicuramente attiva anche quello, moltissime funzioni del ragionamento e della capacità logico-deduttiva. Però il latino rimane la lingua di una grande identità culturale, cioè dire latino non significa soltanto tirar fuori una lingua di 25 secoli fa, 24, quel che è, se vogliamo proprio risalire ai primordi, ma significa parlare di secoli di tradizione. Il latino non è stato solo la lingua di Giulio Cesare o di Cicerone, è stata poi la lingua del cristianesimo, è stata la lingua della filosofia, è stata la lingua della scienza, la lingua del diritto, la lingua anche, la seconda lingua degli italiani, prima che il volgare italiano diventasse lingua, diciamo, comune per la scrittura. Quindi, ecco, questo bisogna anche capire, che acquistare un po' di consapevolezza nel campo del latino non è soltanto fare ginnastica mentale, ma significa anche, oltre alla ginnastica, fare una bella gara, giocare una bella partita, ecco, fare dei giochi che hanno un contenuto molto consolidato.
Nell'articolo questa mattina si parlava di capacità di, tra virgolette, ci perdonino gli ascoltatori in una conversazione dedicata al latino, laddove noi iniziamo a utilizzare parole come problem solving, e colui che si avvicina al latino e lo apprende in qualità di lingua fondativa e formativa, ci piacciono molto questi due termini che lei ha utilizzato, sa affrontare, si legge, situazioni complesse, e ha dunque la capacità logica per affrontare queste situazioni complesse. Lei in prima fila con i suoi libri nel lavoro di riscoperta, scoperta del latino. Abbiamo accennato a Viva il Latino del 2016, ricordo le sue traduzioni di Ovidio, ad esempio. Qual è l'incidenza poi? Quali sono i riscontri di un investimento culturale di questa portata che lei vive in prima persona con il suo lavoro?
Scusi, devo aver perso la prima parola della frase per il collegamento. Qual è il?
Qual è l'incidenza poi di questo?
L'incidenza? Sì. Sì, dunque l'incidenza è capillare, è pervasiva, la mia vita è diciamo quella che è, grazie al latino naturalmente, che continua a stimolarmi alla scoperta, alla curiosità, a spostare gli occhi avanti e indietro, no? A girare intorno alla forma e guardarla da tutte le prospettive. Il problem solving, come viene chiamato, che il latino magari ci costringe ad affrontare, è davvero una cosa che è un dato di fatto, perché il latino, anche la frase più semplice, stimola e invita e richiede che noi non prendiamo le cose come stanno, bensì dobbiamo creare nessi, dobbiamo immaginare quello che è implicito, che magari diventa esplicito nella nostra lingua, ma che il latino invece, grazie alla sua struttura, può omettere. Quindi è un grande lavoro di interpretazione, di complemento e poi di, come dire, di adattamento di categorie ad altre categorie, con scoperte sempre bellissime, sempre illuminanti, dalla fonetica all'etimologia già ricordata, anche alla metafora. Ecco, il latino ha creato tutta una serie di metafore attraverso le quali si sono costruite l'identità, costruiti concetti come l'amore, il senso della giustizia. Quindi tornare al latino non è soltanto appunto un recupero archeologico, che già di per sé sarebbe magnifico, ma significa davvero anche, come dire, avere una nuova concezione della storia e del tempo. Cioè il presente non è l'attualità e basta. Il nostro presente è fatto di un passato che rende anche secoli lontani assolutamente necessario per quello che stiamo vivendo. Ma questo è un fatto che va ricordato, e il latino ce lo ricorda continuamente.
Lei ha degli aneddoti da riportarci nella pratica quotidiana, nel mettere a confronto gli studenti, i più giovani, con il recupero di questa lingua, le sue applicazioni, o in uno studio più articolato, più omogeneo, se vogliamo, di quelle che sono le tradizioni? E torniamo naturalmente ai suoi volumi, Viva il Latino e con Ovidio.
Dunque, io sì, con gli studenti mi confronto. Allora, da anni ho insegnato latino e greco nei licei ed è stata un'esperienza magnifica, magnifica. Ancora vedo i miei vecchi studenti che oggi sono medici, avvocati, così si ricordano con gioia quelle antiche nostre lezioni. Poi io giro ancora molto per l'Italia, parlo con i giovani, con i colleghi che insegnano queste lingue. A Oxford io non insegno il latino, però lo pratico come lingua del Rinascimento, perché si dimentica, lo dimenticano anche gli esperti di Cinquecento, e il latino è stata una delle due lingue fondamentali del Rinascimento italiano. E quindi sì, leggo molte cose in latino e poi ho gli studenti inglesi che sono curiosissimi di queste cose. Loro, non avendo un liceo classico, è difficile che abbiano una formazione linguistica avanzata. E questo dovrebbero, e dovrebbero gli italiani, chi si lamenta che, o anche non so, altri paesi dove il latino è stato messo un po' in discussione, dovrebbero vedere il rimpianto di questi giovani inglesi che non hanno potuto ricevere una formazione sistematica nello studio del latino. Per cui poi niente, lo recuperano in altre maniere, naturalmente, con grande curiosità, con il senso di fare qualcosa di magnifico, che è un peccato che non si sia potuto cominciare a far prima. E tornando poi forse alla notizia della giornata, davvero è pieno di gente che ha voglia di recuperare quel momento così di formazione scolastica, quando appunto il latino può essere veramente materia di apprendimento quotidiana. Ed ecco che vanno e corrono a impratichirsi di latino. Ho visto che poi, tra l'altro, le prove non sono così difficili, sono richieste competenze anche molto di base, no? Che uno che ha fatto un liceo classico come niente è in grado di sostenere. Quindi c'è una sete di latino, perché c'è sete di un'altra dimensione. Si ha voglia di vedere il tappeto anche dal lato degli intrecci e dei grovigli, ecco, è quello che la gente che insegue il latino insegue. Le società hanno bisogno di queste cose, abbiamo bisogno di complessità, abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di studi e di insegnamenti che ci portano al di là del visibile, ecco, però rimanendo nella storia, ancorati profondamente nella storia. Non dimentichiamo che queste sono lingue che hanno fatto i secoli, non sono stravaganze mentali di artisti della parola, gli artisti c'erano, ma questi parlavano per migliorare la vita del consorzio umano. E i contenuti sono sempre altissimi.
Il latino, peraltro, poi continua ovviamente a vivere nelle lingue romanze parlate nella maggior parte del mondo. Io ringrazio Nicola Gardini per questo nostro pomeriggio. Abbiamo aperto con il latino che ora fa curriculum. La ringrazio molto. Buona serata.
Grazie a lei, buonasera a tutti.